Lei è la trasgressiva front girl dei Blondie e icona della musica e della liberazione sessuale tra gli anni 70 e gli anni 80. I suoi brani The Tide Is High e Call Me hanno fatto la storia della musica e Debbie Harry, perché è di lei che parliamo oggi, è stata un simbolo della musica femminile che ha contribuito a sdoganare molti tabù riguardanti il sesso.
Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile.
Deborah Harry nasce il 1 luglio del 45 a Miami, in Florida, ed è stata adottata a soli 3 mesi da Richard e Catherine Harry, proprietari di un negozio a Hawthorne in New Jersey. A 20 anni inizia a frequentare la scena artistica dell'underground newyorkese, a quei tempi in grande fermento. Dopo le prime esperienze musicali come corista e percussionista, entra nel gruppo delle Stilettos, che attirano l'attenzione per le esibizioni spettacolari a metà strada tra rock e cabaret. Ma diciamo anche che dopo aver cantato con la band Wind in the Willows, Debbie lavora anche come insomma coniglietta per Playboy, servendo i tavoli del Max Kansas City, un club popolare che faceva parte della scena artistica e musicale. Nel 74 fonda con il compagno Chris Stein il nucleo originario dei Blondie. La band si inserisce subito nel nascente filone punk e new wave, suonando accanto a band come Talking Heads e Ramones. Alla fine degli anni 70, accanto alla carriera musicale, Blondie intraprende anche un percorso da attrice, rifiutando però i ruoli più banali e accettando solo personaggi particolari, spesso sgradevoli. L'esordio dei Blondie fu nel 76. L'anno dopo la band presenta il secondo album, Plastic Letters, che arriva al numero 2 delle classifiche britanniche con il singolo Dennis. Nel corso degli anni i Blondie continuarono ad essere una forza formidabile nel Regno Unito e il terzo album di Blondie, Parallel Lines, contribuì a catapultare la band nella leggenda del pop. Il singolo Heart of Glass raggiunse la prima posizione nelle classifiche degli Stati Uniti nel 78, mentre One Way or Another entrò nella top 25. La Harry non solo era la lead vocalist della band, ma scrisse anche molti brani insieme a Stein. Con i suoi capelli biondi quasi bianchi, zigomi alti e lo stile fresco ispirato in parte a fumetti e film, la Harry diventa un'icona della musica pop. E le foto di Debbie Harry spopolavano su tutte le riviste specializzate. Così Blondie ha continuato ad avere successo con i due successivi album, Hit to the Beat e Auto American, che conteneva la straordinaria The Tide Is High. La band sfornò anche un altro numero uno con la canzone Call Me, una collaborazione con il produttore e cantautore Giorgio Moroder, che venne inserita nella colonna sonora del film American Gigolo del 1980. Nell'82 i Blondie si sciolsero, poiché Stein si ammalò di una malattia cutanea molto rara. Debbie si prese una pausa dalla sua carriera, ma il loro rapporto finì anche se i due rimangono amici. La Harry ha poi rivelato di essere stata romanticamente coinvolta con le donne, anche se le relazioni a lungo termine erano con gli uomini. Per l'artista inizia poi una carriera solista che portò agli album Cuckoo e Rockbird. In più fece molto scalpore il sodalizio artistico fra Debbie e Andy Warhol, con i due che si facevano ritratti al computer, e nell'89 ci fu un ritorno alle sonorità dei Blondie con l'album Deaf Dumb and Blonde, dal quale vennero estratti diversi singoli e relativi video.
Sometimes I had a heart of glass.
Ma prima di addentrarci nella vita e nella carriera di Debbie Harry, sveliamo qualche curiosità sull'artista. Per esempio, Debbie soffre di un disturbo della personalità, il primo evento psichico che si presentò quando Debbie aveva soli 3 anni e subito dopo che i genitori le confidarono di essere stata adottata. L'artista racconta che a Hawthorne, nel New Jersey, dove trascorse un'intera estate, un giorno iniziò a sentire voci provenienti da un camino in mattoni costruito da suo padre, che le davano complesse informazioni matematiche. Quando raccontò questo episodio alla mamma, questa si mise a ridere perché le sembrava ridicolo. Insomma, una cosa così nel sentire le voci era strano, e invece no, aveva proprio un disturbo della personalità. E un'altra curiosità, se il suo vero nome è Deborah Ann Harry, per tutta l'infanzia il suo soprannome fu Moon. E durante gli anni del liceo la Harry comincia a giocare con il make-up e infatti fin da piccola sognava di avere un viso dai lineamenti più dolci e non una faccia molto tonda e pallida, che appunto le ha fatto guadagnare il soprannome di Luna. E inoltre il vestito zebrato indossato da Debbie in uno dei suoi poster più famosi e poi diventato iconico, in realtà originariamente era un cuscino che trovò nella spazzatura addirittura. All'epoca nessuno dei suoi amici se la passava bene economicamente, quindi capitava spesso che cercassero vestiti nell'immondizia, ebbene sì. Poi andiamo avanti, Debbie ha raccontato spesso di aver raggiunto la consapevolezza sessuale precocemente, quando aveva circa 10-11 anni. Nel suo libro racconta che un pomeriggio la sua famiglia era in vacanza a Cape Cod, e lei uscì di nascosto con del rossetto sulle labbra in compagnia di sua cugina. Le due trovarono due uomini, dai modi molto gentili, che le riaccompagnarono a casa e si offrirono di passare dopo per bere qualcosa. Ma quando tornarono a bussare alla porta, ad aprire fu la mamma, perché le due erano già state mandate a dormire, sempre molto trasgressiva lei, E nel febbraio del 99 la Harry, allora 53enne, diventa la cantante donna più grande d'età ad ottenere la prima posizione nel Regno Unito con la canzone Maria. Il record precedentemente apparteneva a Cher, che lo aveva ottenuto la settimana prima con la canzone Believe. La differenza di età tra le due è una questione di giorni, diciamolo. Andiamo avanti, e Debbie iniziò a cantare nel coro della chiesa, il che è molto strano da credere considerando la sua immagine pubblica. La principessa del punk da giovane è stata anche una cheerleader, ma la stessa Debbie ha detto di non essere mai stata troppo portata per questo ruolo in quanto troppo ansiosa. Ebbene sì, vediamo un'altra curiosità. L'artista era stata scelta per interpretare Priest nel film di Ridley Scott dell'82, Blade Runner, un ruolo che poi andò a Daryl Hannah, ahimè. E durante la presentazione del computer Amiga 1000, Andy Warhol disegnò Debbie Harry. E così entrambi entrarono nella storia. L'artista utilizzò infatti la fotocamera collegata al computer per immortalare la cantante e poi la modificò in diretta grazie a un software dedicato all'elaborazione di immagini digitali, un evento senza precedenti. Ma l'episodio più inquietante nella vita di Debbie Harry fu l'incontro con Ted Bundy, uno dei più celebri serial killer americani. La Harry avrebbe incontrato Bundy mentre tentava di tornare a casa dall'East Village durante una notte del 72, un incontro casuale nato dopo aver accettato l'aiuto di un automobilista sconosciuto che le offriva un passaggio. Debbie accetta e sale in macchina, ma qualche istante dopo si rende conto che mancavano le maniglie alla portiera e quindi la manovella del finestrino. Con una spallata Debbie riesce però ad aprire la portiera e a fuggire. Il 15 febbraio del 78, quando Bundy venne catturato, Debbie lo avrebbe riconosciuto. Il suo racconto venne analizzato giungendo alla conclusione che molto probabilmente non si trattava del serial killer, ma Debbie non ha mai avuto dubbi, era lui. Nel 99, 20 anni dopo la sua battaglia contro la discriminazione sessuale, la cantante si trovò ad affrontare quella contro la discriminazione di età. E nello stesso anno entrò nel Guinness dei primati come donna più matura al numero uno in classifica. Pioniera in molte battaglie civili, nel 2014 ha rifiutato di esibirsi con i blondi a Sochi in Russia per le discriminazioni contro gli omosessuali in atto nel paese. Sette e Blondie tornano insieme, bastano un po' di live negli States per far capire che la chimica è rimasta intatta nonostante la lunga assenza dalle scene. Maria è il singolo della riscossa, un pop rock radiofonico che consente ai Blondie, 20 anni esatti dopo la pubblicazione di Earth of Glass, di tornare ai primi posti delle classifiche europee. In verità il brano Maria non è particolarmente amato da Debbie, che lo ritiene troppo retro. Ancora più duro è il giudizio dell'autore Jimmy Destri, per il quale è solo una stupida canzone per liceali. No Exit, l'album in cui è contenuto il brano Maria, debutta al terzo posto in Gran Bretagna e vende oltre 1 milione di copie nel resto d'Europa. Con No Exit, i blondi ripartono da dove avevano lasciato, portando avanti quella tendenza di proporre stili diversi già ampiamente mostrata in Auto American. E sull'onda del ritrovato successo, i blondi pubblicano anche un disco dal vivo che cattura l'energia dei loro concerti. Tra un tour e l'altro, Debbie riprende la sua carriera parallela di attrice cinematografica e teatrale, e all'alba del nuovo millennio i blondi iniziano a registrare il seguito di No Exit. Poi le tapes registrate al World Trade Center si disperdono a causa dei tristemente noti attacchi terroristici dell'11 settembre. Il disco verrà completato solo nel 2003. The Curse of Blondie è uno degli album più sperimentali della band. Il tentativo di modernizzare il proprio sound appare evidente già dal singolo di lancio, il techno dance rock, Good Boys. A distanza di 15 anni da Deprivation, dopo aver collaborato con Moby nel singolo del 2006 New York New York, Debbie riprende in mano la sua carriera da solista e nel 2007 pubblica Necessary Evil, un lavoro solido e compatto, il primo nella carriera di Debbie post Wind in the Willows, a non avvalersi della collaborazione di Chris Stein. Nel 2011 esce Panic of Girls in un'edizione da collezione, che comprende una rivista con la storia dei blondi, interviste, recensioni e recensioni di tutti i loro dischi precedenti. Le bonus track contenute in questo album sono Horizontal Twist dal vigore punk e Mirame, che esprime la fascinazione per la musica latina. Nel 2014 viene assegnato ai blondi il prestigioso riconoscimento God Like Genius Awards, ritirato durante la cerimonia degli NME Awards del 2014 ad Austin, in Texas. Mike Williams a tal proposito afferma: Debbie Harry è la front woman più iconica che il rock and roll, abbia mai prodotto. E nel 2017 esce Pollinator, che tra le altre collaborazioni con Johnny Marr ricordiamo che tra gli ultimi singoli di Debbie Doom or Destiny, dove duetta con Joan Jett. E concluderei lo spin-off di oggi su Blondie con delle affermazioni di Debbie. Ricordiamo che lei divenne subito un'icona del punk femminile e negli anni 70 scandalizzò l'opinione pubblica. E con questa affermazione: soltanto le donne gay avevano qualcosa di nuovo da dire nel rock. E ancora, a proposito del rock, afferma: il rock non ha niente di ribelle, niente di eccitante e si guarda bene dall'essere rivoluzionario. È perfettamente accettato ovunque, è tutta una commedia. E con queste affermazioni di Debbie, come dicevo, lo spin-off di oggi termina qui. Rimanete sempre sintonizzati su radiosonar.net e un saluto dalla vostra Nella Cinderella. Ciao ciao! We'll be right back.
Thank you.